Piacere di avere in collegamento l'agente Claudio Anelucci. Ciao Claudio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Stavamo parlando del Napoli, insomma, Marco Conterio ci diceva sarà una settimana al contrario di quella che è l'estate classica, sarà un momento di Ferragosto pieno di colpi, di situazioni, anche un po' a cascata, a domino, no? Che si intrecciano, insomma, comunque il Napoli sta andando forte su Raspadori, dovrebbe chiuderlo. Si parla anche di Frattesi con Fabian Ruiz in uscita. È un Napoli che alla fine, insomma, sembrava essere uscito, no? Non dico con le ossa rotte, ma insomma tra le polemiche contingenti relative all'uscita di alcuni giocatori importanti. Però insomma poi se entrano questi due giocatori e lo stesso Raspadori può così, insomma, mettere su un impianto di squadra interessante. Non so se sei d'accordo.
Ma sincero, devo essere molto sincero in questa analisi. Io non sono assolutamente d'accordo con questa analisi, nel senso che il Napoli era una bella macchina, una macchina costruita nel tempo, è stata alcuni giocatori, anche ricordiamo Fabian Ruiz quando è arrivato e non arrivò per 10 euro, arrivò per più di 30 milioni, quindi un giocatore importante. E quando vai a fare un'ossatura di una squadra parti dal portiere, due difensori centrali, i centrocampisti e le punte. Questa è la statura di una squadra e qui sono stati capaci in un clean di mercato di rovinare tutto ciò che di buono avevano fatto, perché se vai a vedere il Napoli ha perso uno dei migliori portieri che c'era lo scorso anno in Serie A e a cuor leggero, ha perso uno dei migliori centrali difensivi che c'era in giro in Europa. E adesso se va via Fabian Ruiz io credo che sia una grossa perdita dal punto di vista tecnico. Ha perso i due centravanti, le due ali, i due punte, i due punti di riferimento, non soltanto come qualità, ma proprio come carisma, quello che ha fatto più di gol di tutti nel club, che era Mertens, e un diciamo personaggio abbastanza importante per i napoletani e per Napoli, che era Insigne. Questo è il quadro, ok? Sì. E poi tu mi dici che con Raspadori e forse, punto interrogativo, Frattesi, che devono ancora dimostrare, perché le magliette pesano, amico mio, cioè le magliette, la maglietta del Napoli ha un peso specifico, con tutto rispetto alla maglietta del Sassuolo qualcosa di meno, con tutto rispetto del Sassuolo,
certo.
Assolutamente, però stai parlando di due prospetti. Raspadori è un prospetto interessante, non è un giocatore fatto, non è Mertens, non è Koulibaly, non è, cioè tu stai parlando di, tu hai dato via giocatori fatti e stai andando su delle giovani promesse, ma punto interrogativo, Napoli aspetta? Napoli può aspettare determinate scommesse? Non credo. Di scommesse ne hai fatte altre, perché hai preso l'armeno che con un cognome improbo, impossibile, non riesco mai a dirlo.
Sì.
È comunque un'altra promessa. È un prospetto che può essere un prospetto interessante, però tu hai dato via delle certezze e hai preso delle future promesse. Vediamo. Io non sono così convinto di questo, assolutamente. Io penso che Napoli, per la storia e per quello che ha fatto in questi anni, meriti molto più, meriti addirittura i tifosi napoletani meritino sicuramente dei calciatori molto più importanti.
Quindi diciamo Napoli ridimensionato. Sulla Juventus invece, perché oggi insomma si parla molto della sconfitta pesante con l'Atletico, è comunque un amichevole. Beh, però è anche vero che insomma si è infortunato Szczęsny, si è infortunato Pogba, McKennie, si parte con
No, ma poi certe partite, sai, quando perdi così con squadre bene o male del tuo calibro, bene o male che si giocano comunque determinate situazioni come te, sono brutte a una settimana dal campionato. Chiaramente è tutt'altra musica poi il campionato, magari poi la prima partita Juventus vince 3-0 e arrivederci e grazie, tutti non ricordano.
Certo.
Però sai, tu stai cercando un calciatore che sta lì, che è Morata, lo stai cercando di prendere disperatamente, Morata ti fa 3 gol. Questo è il calcio, il bello e il brutto del calcio.
Sì, che poi tra l'altro credo sia anche molto complicato riportarlo, diciamo, alla Juventus, no? A livello di cifre.
Beh, sì, per il terzo anno di seguito, un prezzo oneroso, con un riscatto che non avviene mai, insomma, va bene tutto, ma l'Atletico Madrid non è proprio l'ultima società d'Europa, insomma, c'è un allenatore che qualcosa spinge e qualcosa pesa all'interno delle scelte del club.
Senti, pensi che oltre al discorso Paredes, che sembrerebbe insomma il prediletto per quanto riguarda il ruolo di regista, con l'uscita che si sta perfezionando di Rabiot, pensi che la Juve, avendo appunto l'infortunio di Pogba, di McKennie in questo inizio eccetera, farà qualcosa anche per un altro centrocampista centrale, cioè un'altra mezzala diciamo importante?
Ma sai, io sono ancora più convinto del fatto che la Juve debba mettere muscoli in mezzo al campo. La Juve con Pogba aveva messo qualità e quantità, perché comunque anche a livello fisico, sai, nelle squadre importanti d'Europa tu vai a vedere i centrocampisti, sono tutti centrocampisti importanti, no? Importanti anche come struttura fisica, come qualità. E la Juve da quel punto di vista, secondo me, con Pogba era andata a prendere e a mettere un po' di centimetri anche sulle palle alte, sulle seconde palle.
Sì, sì.
Sono importanti queste. Paredes è uno dei migliori centrocampisti come qualità di verticalizzazione, io credo che ne ho visti pochi con queste qualità. Chiaro che all'interno del centrocampo della Juventus, se dovesse uscire Rabiot, la Juve perde ulteriori centimetri in mezzo al campo. E questo, voglio dire, lo stesso McKennie, no? Che sì, è un giocatore, non è un giocatore altissimo, però c'ha una grossa qualità nel salto in alto, nell'andare a prendere il pallone, specialmente sugli inserimenti, è molto importante. E io credo che Paredes possa colmare determinate lacune, quelle del palleggio, quelle delle verticalizzazioni, però chiaramente dal punto di vista fisico perdi un pochino.
Secondo te, diciamo poi, no, si era parlato nei giorni scorsi di un'ipotesi Milinkovic, sembra sempre più destinato a restare alla Lazio, nel senso che poi né dalla Premier né dalla stessa Juventus per ora sono state formulate delle offerte particolari. Ecco, è un profilo...
Ma sai, operazioni del genere non si possono fare a 10 giorni dalla fine del mercato. Perché tu devi dare... Innanzitutto sono operazioni complicatissime a livello finanziario, perché parliamo di 70, 80, 90 milioni e sai, oggi come oggi o hai una grossa sponda di una banca che ti garantisce determinate cifre, oppure tu devi mettere su un algoritmo finanziario importante. Quindi oggi più vanno avanti i giorni e più lo vedo difficilissima un'operazione del genere, ma difficilissima in tutti i sensi, perché la Lazio poi deve avere la possibilità di andare su un altro giocatore. E io non credo a quello che leggo, quindi che il sostituto naturale di Milinkovic possa essere Ilic, assolutamente non lo credo, perché se la Lazio doveva fare un'operazione del genere la faceva all'inizio del campionato, del mercato, e aveva tutto il tempo di prendere un giocatore importante, perché se tu vendi un giocatore come Milinkovic a 70-80 milioni non puoi assolutamente investirli su Ilic, che può essere sicuramente un prospetto interessante, però devi portare di qualcosa di più importante.
Diciamo che si parla di Zielinski, no? Come possibile soluzione.
No, impossibile. Ma non esiste. Primo, perché la Lazio non spenderà mai 40 milioni per un giocatore. Mai, ma proprio scordiamocelo. E poi perché credo che con l'uscita di Fabian Ruiz addirittura vadano a vendere pure Zielinski, la vedo proprio difficile per il Napoli. Problematica.
Sì. Poi c'è il discorso praticamente di Isco, no? Che andrebbe a chiudere Luis Alberto, anche quella è un'altra situazione di mercato, sul quale secondo te potrebbe poi tornare la Fiorentina, che è alla ricerca di una mezzala di qualità su Luis Alberto?
Ma sai, Luis Alberto oggi come oggi la sua volontà è quella di tornare in Spagna, e sapevamo qual era la sua volontà.
Sì, certo.
Dal momento che quella volontà non dovesse chiudersi, anche per dei giochi che hanno fatto lì in Spagna, andando a prendere un giocatore abbastanza simile, la vedo difficilissima che la Fiorentina, cioè meglio, che Luis Alberto possa andare via dalla Lazio per andare a Firenze. Non la vedo praticabile.
Ho capito. Senti, invece il Milan, insomma, deve fare un centrocampista, un altro difensore. Sembrerebbe poi aver chiuso il mercato con l'arrivo di De Ketelaer, che evidentemente nei piani di Pioli può giocare sia, diciamo, centrale, in posizione centrale in avanti, ma anche sulla destra, dove comunque hanno confermato Messias e Salah Mekert. Come la vedi la squadra?
Sai, il vero colpo secondo me del mercato di giocatori nuovi e giovani l'ha fatto proprio il Milan, perché andare a prendere un prospetto fantastico, a me ricorda per delle movenze e per dei colpi il primo Kakà. È un giocatore eccezionale, a me è un giocatore che piace tantissimo, e è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli là davanti, e credo che con Pioli possa avere sicuramente grossa possibilità di mettere in mostra le sue qualità, che possono essere da trequartista, credo puro, possono essere da mezzala, possa fare anche la seconda punta, perché io l'ho visto giocare come seconda punta, però io credo che è un giocatore fortissimo.
Senti, invece sul centrocampo stanno pensando a Tamez del Verona, al ritorno di Seco Fofana, ex Udinese ovviamente, per quanto riguarda il Lens, però diciamo anche in mezzo il Milan è abbastanza strutturato, no? Con Tonali, Bennacer, Krunic, poi anche Pubega.
Io credo che chi va oggi a rafforzare quel reparto, credo che abbia poche possibilità di giocare, perché sono già tanti numericamente, sono tanti, ha riportato a casa Pobega, ha fatto un ottimo affare, c'è Tonali che è cresciuto tantissimo, ci sono questi innesti di questi giocatori, c'è Bennacer, cioè è difficile trovare spazio lì in mezzo, è difficilissimo.
Senti, diciamo che è un po' adesso le valutazioni che si stanno facendo alla vigilia del campionato, abbiamo detto anche prima, sulle amichevoli, e sono tutte abbastanza relative, però sembrerebbe proprio il Milan quello un po' più sprintoso, no? Che sembra essere già quasi in forma,
rispetto
alle ultime uscite.
Sono le squadre di Pioli, sappiamo che Pioli parte sempre molto molto forte, me lo ricordo anche con noi, solo anche con la Fiorentina, è un allenatore che parte all'inizio sempre molto molto forte, poi c'ha quei cali che pure quest'anno avevano quasi compromesso il campionato, poi se il Milan non fa se l'Inter non fa quel patatrack, difficilmente il Milan vince lo scudetto secondo me, però al di là di questo sicuramente è partito molto forte anche nelle amichevoli, poi sai, le amichevoli ti danno quel qualcosa in più, poi le partite vere sono altre.
Senti, ti chiedo se ti aspetti qualche colpo a sorpresa in questa, diciamo, ultima parte di mercato, che è ancora abbastanza lungo, al di là dei nomi, diciamo, delle trattative impostate o che sono già uscite, e poi su Cavani, perché insomma si parla del Boca, ma si parla anche di una pista spagnola da Gattuso, no?
Ma io credo che se dovesse veramente fare una scelta per andare a provare qualcosa di unico, io penso che chi è amante del calcio e chi ha giocato ad altissimi livelli non può che aspirare ad indossare anche per una volta soltanto la maglietta del Boca all'interno di quello stadio pazzesco, perché vedere per esempio Boca River dentro quello stadio credo che sia l'apice per un amante del calcio, per un calciatore, per uno che fa il nostro lavoro. Quindi quando non vedi dal vivo il derby di Buenos Aires, non hai visto nessun tipo di derby, questa è la verità. Però per giocare quel derby, ecco lì, ecco, le magliette pesano tantissimo, e uno come Cavani lì dentro sarebbe benissimo secondo me.
Qualche colpo a sorpresa invece te l'aspetti?
Guarda, non mi aspetto niente, mi aspetto qualche antipastino, mi aspetto qualche contorno, ma credo che i colpi grossi
ormai,
forse insomma ormai, sai, le squadre sono belle che assestate, devi mettere a posto qualche cosa da una parte o dall'altra, e non credo che ci siano delle grosse anche a risorse economiche per fare determinati colpi, a meno che, ecco, non ci sono delle situazioni diverse, l'Inter che vende Skriniar al Parigi per una bella cifra, e allora deve prendere qualche cosa lì dietro, oppure delle uscite importanti che possa fare qualcuno, e allora sai, la Juventus magari si accorge che lì davanti qualcuno debba far gol, perché se si fa male Vlahovic chi segna? Io credo che la Juventus abbia un problema lì davanti e debba prendere un vice Vlahovic, ma questa è una mia idea, e non è quello che sta andando a prendere adesso, però questo è un mio pensiero, così come la Roma deve assemblare tante belle figurine per diventare una squadra di calcio, insomma.
Sì, ci sarà bisogno sicuramente di tempo. Claudio, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, ci sentiamo
a
presto.
A voi un piacere enorme, grazie.
Grazie a Claudio Anelucci, noi diamo la linea alla regia, restate con noi.